In Ebrei capitolo 10, dal verso 12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati o per il fallimento della natura umana, e per sempre si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Rileggiamolo. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono stati, dice un'altra traduzione, santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto questo è il patto che farò con loro, dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Ed egli aggiunge, non mi ricorderò più dei peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Fermiamoci un attimo a questa prima parte e poi ci concentreremo brevemente sulla seconda. Qui vediamo che Gesù, come sommo sacerdote, dice la parola di Dio, come agnello purissimo, come tipo veramente del sacrificio per eccellenza, si pone e viene a offrirsi come sacrificio, come espiazione. È come se lui venisse a dare tutto se stesso, a dare tutto quello che ha, detti in termini molto semplici, quasi commerciali, investe tutto per comprare che cosa? Un fallimento. Io non penso che sia una cosa intelligente umanamente, ma l'amore spinge a questo. L'amore di Dio non si rassegna a vedere l'uomo ancora una volta lontano, ancora una volta ribelle. L'amore di Dio non si rassegna a questo, a vedere ancora una volta l'uomo autodeificarsi e ergersi al di sopra di Dio. L'amore di Dio non si rassegna e quindi non pensa a un altro diluvio, a un'altra cancellazione della stirpe umana, lasciando magari in vita gli animali, dice, perché loro almeno magari fossimo come gli animali, dice qualcuno. No, l'amore di Dio investe tutto attraverso Gesù, investe tutto, diventa sacrificio, diventa prezzo pagato, diventa offerta per che cosa? Per qualche cosa di meraviglioso che leggiamo proprio qui. Gesù, dopo avere con un unico sacrificio per sempre espiato i peccati, infatti con un'unica offerta, guardate che bello, egli ha reso per sempre perfetti quelli che sono stati santificati. Qui c'è lo sconvolgimento dell'autogiustizia umana. La perfezione, fratelli, è un dono di Dio. Sapete quanto tirano sospiri di sollievi quando molti dei miei pazienti, quando finalmente scoprono che non devono cercare di essere perfetti, come uno sforzo umano, come un meccanismo ossessivo che poi li porta a colpevolizzarti, perché se sono sinceri si accorgono che perfetti non è così facile diventare. Con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti. Questa è la bellezza. Questa è la bellezza della buona novella, del Vangelo, che quel desiderio di perfezione, quel bisogno di perfezione che evidentemente Dio ci ha messo dentro. Infatti, là dove uno non trova Dio deve cercare di non cercare più la perfezione, perché sennò sono sempre cavoli amari. Quel desiderio di perfezione è Dio che lo ha lasciato nel cuore di ogni uomo, ed è Dio che può soddisfarlo, e con un'unica offerta ha per sempre reso perfetti quelli che sono stati santificati da questa offerta. E quali sono quelli che sono stati santificati? Quelli che hanno creduto realmente nel sacrificio di Gesù, quelli che hanno ricevuto Gesù come proprio Salvatore, hanno ricevuto una perfezione dono. Ah, che bello sapere che se hai detto sia Gesù, nel tuo cuore c'è una armonia, c'è una perfezione. E infatti tutto questo era profetizzato, il verso 16 che cita un verso del Vecchio Testamento, dice: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Questo, le leggi nel nostro cuore, la perfezione può esserci semplicemente dove? Dove? Dove regna noi il caos. Lì siamo lontani dalla perfezione. Dove regna l'anarchia? Oggi si è introdotto un concetto che nel relativismo assoluto non c'è più né bene né male, quindi siamo tutti perfetti. Siamo dei perfetti veramente imbecilli, dico veramente. Altro che abbiamo risolto il problema mettendoci sciroppo di fragole sul veleno. E così dice così, almeno ci sciroppo di fragole, intanto moriamo. Dice: ma com'è possibile? È veleno! Siamo in un'era relativistica dove tutto fa brodo, ma Dio ha operato in tal senso. Lui ha deciso di mettere le sue leggi nei nostri cuori. Ecco perché nel nostro cuore c'è perfezione, perché nel nostro cuore c'è una giurisdizione, nel nostro spirito c'è una giurisdizione celeste. Non è governato dalle intemperie umane, non è governato dalle intemperie delle tue emozioni. Immaginate se Dio dovesse abitare nelle nostre emozioni? Mamma mia, se la passerebbe un po' male, in un momento grandemente voluto, in un momento grandemente allontanato, ma Dio è venuto a scegliere una dimora nuova, ci ha dato uno spirito nuovo, un cuore nuovo, con un'unica offerta, ha reso perfetta la tua vita internamente. Dentro Antonella, dentro Valeria, dentro Susanna c'è una reggia, c'è una identità meravigliosa, perfetta, dove tutto funziona. E questo per la grazia di Dio, per l'amore di Dio. E infatti dice anche al verso 17: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, cancellati, non esistono più. Questo mi permette di vivere dentro di te. È come se dicesse Dio: perché io ho fatto un'offerta che ti ha perdonato passato, presente e futuro. Ecco perché tu internamente puoi vivere nella mia pace, nella mia presenza. Questa è la parte bella, questa è la parte che ha fatto Dio. Non abbiamo fatto nessuno sforzo, abbiamo solamente creduto, accettato e ricevuto il dono meraviglioso della sua giustizia, il dono della sua santità. Ma sapete bene che ricevere un dono, ricevere qualcosa, ricevere un talento, comporta una responsabilità. Quando uno dice: io non ho niente, e che cosa posso fare? Quando uno sotto sotto dice: ma io sono una cosa inutile, e dice: cosa vi potete aspettare da una cosa inutile? Ma quando Dio ti dice: io ti ho fatto santo, io ti ho dato qualcosa di grande, io ho messo dentro di te un'identità preziosa, meravigliosa, allora capite che lì non ci sono più scuse. Cioè: signore, ma da una cosa inutile, da un verme, da un fallito, da un fantozzi, da una come me, che cosa può venire fuori? Mi dispiace, ti dice Dio, se tu hai riconosciuto la tua negatività, se tu hai riconosciuto il tuo fallimento, se tu hai riconosciuto il tuo peccato, se tu sei venuto ai piedi della croce, io ti ho fatto diventare un essere nuovo, meraviglioso, perfetto. Ti ho dato uno spirito nuovo dove c'è pace, amore, libertà, gioia. Ma signore, ma dove sono queste cose? Io nella mia testa vedo solamente rabbia, amarezza, risentimenti. Anzi, ora che mi sono avvicinato a te mi sento ancora più aggressivo. Questo è un buon segno. Finalmente hai capito che Dio ti ama e ti accetta così come sei, perché Lui ti ha cambiato internamente. Ecco perché finalmente non ti vergogni più di esprimere l'aggressività. Però ora comincia il bello, ora comincia l'opera più profonda. Ora comincia la collaborazione. E leggiamo qualcosa appunto su questa collaborazione. Sì, abbiamo ancora un po' di tempo. Verso 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Guardate un poco. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo. Che significa, io mi chiedo questa mattina, che significa entrare nel luogo santissimo? Che significa che Dio ci ha dato libertà di entrare nel luogo santissimo? In realtà, il miracolo è che il luogo santissimo è entrato in noi. Capite? Noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Dentro di te, dicevamo, con un'unica offerta a Dio, cosa ha fatto? Ha preso il luogo santissimo. Cos'era il luogo santissimo? Ve lo ricordate nel Vecchio Testamento? Il posto dove semplicemente il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare. Nell'arca del patto c'era questo luogo santissimo, cioè nel luogo santissimo c'era l'arca del patto, poi c'erano varie parti di questo tenda o tabernacolo, perché prima era una tenda e poi al tempio di Salomone diventò un tempio, e il luogo più intimo, dove la presenza di Dio era più grande, non poteva essere avvicinabile da nessuno. Se si avvicinava a qualcuno, moriva. La presenza di Dio era mortale, perché era troppo santa, troppo grande, troppo perfetta. E voi sapete benissimo che il risultato meraviglioso della morte di Gesù è stato quello di rompere questo velo di separazione e di permettere non solo che noi entriamo nel luogo santissimo, ma la cosa più incredibile è che il luogo santissimo potesse venire ad abitare dentro di noi. Ecco la perfezione: con un'unica offerta Dio ha creato il luogo santissimo dentro di te, dentro di me. Ma Dio ci sta dicendo, ma ci vai ogni tanto in questo luogo santissimo? O ti fermi nel cortile? Nel cortile o nel luogo santo, ecco, a metà. Dove vai? Dove ti fermi? Dove vuoi? Qua dice la scrittura: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo. Questa è la buona notizia. Dio attraverso Gesù ci ha dato libertà di entrare nel luogo santissimo. Il problema è che noi tante volte non ci entriamo. Restiamo veramente nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nelle nostre immagini mentali, quando Dio ci ha messo qualcosa di grande dentro, lo Spirito Santo ci vuole aiutare a scoprirlo, noi rimaniamo tante volte al di fuori. Il luogo santissimo rimane in noi, ma noi non ne siamo consapevoli. Ma questa mattina un'esortazione, avendo, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo attraverso il sangue di Gesù, per questa via nuova, il cristianesimo è chiamato anche la via nuova, e vivente che Egli ha inaugurato per noi. Lui è stato il primo esempio di uomo che è passato. Lui per la sua santità ha potuto fare questo, ma attraverso la sua santità abbiamo ricevuto la stessa natura di Cristo, abbiamo ricevuto un cuore nuovo, abbiamo ricevuto le leggi scritte nei nostri cuori, e quindi avviciniamoci, verso 22, con piena certezza di fede, con cuore sincero, essendo purificati da quella purificazione che ci libera dalla cattiva coscienza, e il corpo, dice, lavato dall'acqua pura, che è espressione della parola di Dio. Come a dire, fratelli, noi ci possiamo accostare a Dio non perché non abbiamo sbagliato o perché non continuiamo a sbagliare ogni tanto, ma sulla base di questa opera che Lui ha fatto nei nostri cuori. Sulla base di questa realtà possiamo avere una piena certezza di fede sentendoci liberati persino dalla cattiva coscienza. Cosa significa che diventiamo incoscienti? No, ma che siamo coscienti che se per accostarci a Dio dovessimo aspettare che non sbagliamo più. Sapete, io incontro tante volte, e questa è una scusa in tante persone che dicono no, ma come faccio io così impuro ad avvicinarmi a Dio? È una scusa sotto sotto, come a dire lui se ne sta per conto suo, io ci facciamo ogni tanto, magari mi ci avvicino una volta l'anno, faccio qualche precetto pasquale, o però Dio è troppo santo, io sono... Sono un ostacolo, lui ci libera anche dalla cattiva coscienza. E perché? Perché Dio lo sa che più viviamo in comunione con lui, meno pecchiamo. Se noi con la scusa di dire no Signore, per ora ho peccato troppo, quindi meglio che non mi faccio vedere, e più non ci facciamo vedere da lui, più non visitiamo il luogo santissimo, più visiteremo i luoghi meno santi dei nostri pensieri, meno santi ancora della realtà, della logica perversa che ci circonda, e più ci sentiremo inquinati e più ci sentiremo distanti da Dio. Siamo molto intelligenti, è come quando uno che non comincia a non mangiare dice no, non ho più fame, meglio che non mangio. Ecco, e piano piano andiamo deperendo spiritualmente. L'esortazione questa mattina è questa: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse, e facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci, incoraggiarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune riunione come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Ci alziamo in piedi, e questo è il centro e la parte finale dell'esortazione che sento questa mattina. Dio ha fatto la sua opera in ognuno di noi, lui ha messo un luogo santissimo, bellissimo, un luogo di libertà. Dio ci dice: avete la libertà di accostarvi, fatelo, entrate in questa mia presenza, entrate in questo luogo di libertà, perché solo lì troverete lezioni di libertà, solo lì troverete lezioni di amore. Se qualcuno di voi vuole frequentare un corso, deve andare all'università a sentire gli studi, e se deve fare una materia, che ne so, diritto pubblico o non lo so, deve seguire quella materia. Dove possiamo sentire lezioni di amore? Alla televisione? Difficilmente. Sì, coinvolgimenti emotivi. Tante volte mi capita, quando sono in guardia medica, sono appassionati di caramba. Come si chiama caramba? Caramba. Sì, anche a me mi vengono le lacrime a vedere le risonanze emotive. È forte l'emozione così. Però queste emozioni così, che sono forti, che toccano, poi che cosa lasciano se non c'è veramente un amore più profondo? Cosa lascia solamente soddisfare una carenza emotiva momentanea, se poi non c'è un amore che ti sorregga e che ti dia la forza di vivere anche quando non ci sono più cioccolatini emozionali? Cosa serve? E allora, capite bene, abbiamo libertà di entrare in questo luogo santissimo per questa via nuova. A Gesù questa via nuova gli è costata la morte, gli è costato il sacrificio, ha pagato tutto per comprarci un luogo bellissimo, e ce lo ha regalato e lo ha messo dentro di noi. Ma Dio è triste tante volte perché nessuno va a visitare questo luogo. Tante volte andiamo a destra e a sinistra, quando diciamo la presenza di Dio eccola qua, eccola là, corriamo a destra e a sinistra, ma nessuno incontra Dio nel luogo più grande, più bello, che è quello che Dio ha messo in noi. Nessuno lo vuole incontrare. Allora questa esortazione: facciamo attenzione gli uni agli altri. Ecco, uno dei sensi di essere chiesa è questo, quello di aiutarci a non perdere la direzione, a capire quello che Dio ha fatto, a incoraggiarci, a stimolarci, a esortarci a scoprire la bellezza di quello che Dio ha fatto in noi, non abbandonando la comunione fraterna come tendiamo tante volte a fare. Non abbandonando la comunione fraterna, e comunione fraterna non è solamente venire in comunità, questo certamente è un aspetto della comunione fraterna, ma è la comunione con qualcuno con cui puoi condividere veramente tutto. Perché noi con tante persone possiamo condividere gli aspetti più esteriori, possiamo condividere le barzellette, le battute, le ultime sconfitte del Palermo, i passaggi di squadra, possiamo condividere discorsi più o meno filosofici di ogni genere, ma solamente con quelli che hanno ricevuto il luogo santissimo dentro possiamo condividere le ricchezze di Dio, possiamo condividere un menù più vario che comprende, anzi che come piatto principale ha la presenza di Cristo. Ecco perché l'esortazione a non fare un uso normale di abbandonare la comunione fraterna e incoraggiandoci, quindi esortandoci a vicenda. Ed è quello che voglio fare questa mattina, che Dio fa con me, mi esorta ad avere comunione con Lui e ad avere comunione con voi, oltre a tutte le comunioni che ho con tutte le storie della mia vita, con il computer, con tutte le cose, con le medicine, con Dio mi ricorda, Dio ti ricorda questa mattina che è importante avere comunione con Lui, perché Lui ha fatto la sua parte, Lui ti ha messo tutti gli strumenti di libertà dentro di te, ma se tu non hai comunione con Lui, non hai comunione con qualcuno che te lo può ricordare, questa ricchezza, piano piano entrerai nella non consapevolezza della realtà di Dio e verrai trascinato dalla logica di questo mondo e senza rendertene conto vivrai da povero pur essendo ricco. Ma grazie a Dio questa mattina abbiamo ricevuto la sua ricchezza, vogliamo apprezzarla, vogliamo pregare assieme per questo. Signore, ti ringraziamo perché con un'unica offerta, dice la tua parola, tu hai per sempre reso perfetti quelli che sono stati santificati. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché quando ci siamo resi conto della nostra imperfezione, del nostro fallimento, grazie perché credendo nel tuo sacrificio, nel tutto è compiuto, abbiamo ricevuto questo dono prezioso dell'armonia. Grazie per l'armonia. Grazie per la salvezza, grazie per la santità che ci hai donato, grazie per queste leggi scritte nei nostri cuori, grazie per questo luogo santissimo che è costata la morte del tuo figliolo Gesù. Ma Signore, ancora vogliamo apprezzare questo dono, vogliamo veramente accostarci a questo dono, vogliamo scoprirne tutte le implicazioni, vogliamo scoprire la bellezza di questo regno che hai messo in noi, vogliamo sperimentarlo, vogliamo incoraggiarci anche a scoprirlo, vogliamo prendere un impegno nello scoprire assieme questa terra promessa interiore. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.